questo edificio appunto abbiamo trovato il ciclo della passione che si comincia diciamo nella terza campata sulla parte di destra, dovrebbe esserci l'ultima cena, la lavanda dei piedi, qui c'è il tradimento di Giuda che tiene 30 denari, poi successivamente c'è Giuda che si impicca pentito e vedete il diavolo che è andato perso dall'allargamento di questa finestra nel 700, che prende l'anima cattiva che esce dai visceri, vedete dall'addome escono tutti i visceri, non poteva uscire dalla bocca perché la bocca era sacra che aveva baciato il Cristo, e allora viene tratta dall'addome. Poi in controfacciata c'è la cattura di Cristo, Giuda che bacia il Cristo, Cristo che sembra rimproverare a San Pietro di aver mozzato un orecchio a uno delle guardie, vedete che mostra nella mano sinistra del Cristo c'è l'orecchio, Pietro che ancora la lama, poi la scena successiva è la derisione di Cristo, vedete questi personaggi dai volti quasi animaleschi, incattiviti nelle loro fisionomie, con gli abiti stracciati proprio per essere resi ancora più danno più repulsione, che schiaffeggiano, tirano i capelli, sputtano, chi ti ha colpito, il Cristo che è bendato. E vedete qui compare un simbolo medievale, vale a dire quell'atteggiamento di scherno che equivale, abbiate pazienza, a questo attuale. E vedete il personaggio guardando il Cristo sulla destra che fa questo atteggiamento, vedete, che già Dante cita nell'Inferno, e fare le fiche è un atteggiamento di scherno dell'epoca.
Le abbiamo già trovate a San Dalmazzo, a Ciliegio, ce le ha già fatte vedere. Sì, ci sono.
Il quadro successivo è la flagellazione, vedete questi personaggi che indossano le calzabracche e le anzichenecchi, le mutande strappate, eccetera, per essere più brutti, e addirittura qui portano entrambi il gozzo. Sapete che allora le persone che avevano delle imperfezioni fisiche erano considerate vicine da tenere lontane, con qualcosa di maligno, di cattivo. Poi arriviamo su quest'altra facciata, c'è l'incoronazione, vedete qui compare anche un altro particolare del costume, questo cappello nero, io chiamo la bombetta, che ancora oggi gli ebrei indossano, e ricorre anche qui dove Cristo viene seguito verso il Calvario, vedete in questi personaggi, i guerrieri, c'è anche questo cappello tipico degli ebrei. Nel quadro centrale c'è la presentazione davanti a Ponzio Pilato, che indossa questo ricco copricapo orientale, di fianco la moglie che suggerisce, secondo una testimonianza di Vangeli Apocrifi, che aveva avuto un sogno, una rivelazione, che sarebbe stato condannato un innocente. Lui non ci crede, si lava le mani, il ragazzino con la brocca che lava le mani. Poi vedete l'ascesa al Calvario, Simone da Cirene che aiuta il Cristo a portare la croce, davanti l'altro personaggio che gli fa le fiche, dietro vedete i due ladroni già denudati che indossano la tunica, pronti per essere anche loro crocefissi, e così di seguito. La volta non è del 1500, è della fine dell'800, primi 900. Secondo noi il pittore è un certo Giuseppe Pocchiola, che era un pittore di strada. Suoi affreschi o restauri di affreschi si trovano su quelle piloni votivi, su edifici. Suo tipico è quell'azzurro carta da zucchero. Se voi guardate nelle nostre vallate alcunese, qui nei nostri paesi, ricorrono questi. Perché io dico che potrebbe essere lui? Perché a Agnella abbiamo una cappella campestre che è stata edificata ai primi del Novecento, interamente affrescata da lui e firmata. E a me la mano sembra molto simile. Quindi la confraternita gli aveva commissionato le volte, perché nel 1500 non erano state affrescate. Lui è stato in tema e ha riproposto tutta la simbologia della passione, il gallo che canta, la spugna, la sindone, tutto, eccetera eccetera, la mano atteggiata a schiaffo, tutto. La sovrintendenza, la garante Garrone, voleva farla eliminare perché sopra era lo scialbo come nelle altre campagne. Grattando qua è uscito fuori quello. Sotto non c'è niente, la grande grande ha detto togliamolo, non ci sta come epoca. E io ho insistito, veramente, ho insistito, quasi mi sono urtato, perché ho detto, ma scusi, qui il tema c'è.
Ha fatto bene.
E tra 100 anni chi è che sì. sarà ancora capace, anche se la mano è appunto puerile, sì. eccetera. Sì. Fanciullo. Però insomma, quindi l'ha lasciata, l'ha lasciata, eccetera.
Ma certamente.
Allora, nei sottarchi ci sono i committenti. Ignellesi aderenti alla confraternita che hanno pagato per farsi di Carlo Sanche. Qui ricorda sovente i santi taumaturgi che proteggevano le presidenze, periodi di questi, eccetera. E allora uno di questi è di nuovo San Sebastiano, Sant'Antonio San Rocco. Questo giovane sotto le sembianze del santo di Sebastiano, perché porta le frecce del martirio, è un cavaliere, vedete gli speroni, gli stivali, lo spadino. E qui è curioso perché compagno con i nomi degli elesti allora. Agostino Scanaveri, che abitava di fronte, fece il Fieri San Bastiano. Andiamo avanti. Qui dovrebbe esserci, se qui c'era la chiesa da Calvario, qui dovrebbe esserci la crocifissione. Purtroppo questa confraternita nel 1972 era stata, la confraternita non esisteva più, il parroco l'aveva destinata a teatro parrocchiale. Per cui cosa ha fatto? Ha aperto le uscite di sicurezza, per cui qui abbiamo perso definitivamente gli affreschi. In facciata c'era un pronao che avanzava 3,5 metri, l'ha demolito. In facciata, se ci avete fatto caso, c'era un affresco, c'era Sant'Antonio, che è andato perso perché le intemperie l'hanno fatto perdere. Purtroppo non abbiamo un documento fotografico. Ha fatto stendere in facciata uno spessore di cemento a presa e su questa parete esternamente, che abbiamo rimosso tutto col martello pneumatico, perché la sorella di destra ha detto toglietelo perché gli affreschi non respirano. E poi ha fatto mettere tutto un perlinato, di cui è rimasta ancora quella testimonianza, fissato da questi tasselli su tutto il perimetro del parete. E quindi purtroppo sono queste scene qua. E poi lì ha fatto tamponare l'ingresso è stato fatto dalla sacrestia, qui ha realizzato il palcoscenico con tutte le materie portate lì nella prima campata, eccetera. Poi poi c'era la compagnia teatrale, anch'io da ragazzino recitavo, poi si è sciolta, qui era un locale che non si va più niente. Allora, come proloco, ho chiesto al parroco se ce lo dava e abbiamo iniziato questo percorso per riportarla pian piano. Abbiamo già speso un po' di soldi, abbiamo fatto il risanamento, perché qui a un certo punto il pavimento è stato abbassato. Abbassandolo ha fatto da catino fuori il terreno più
entrava
alto,
l'acqua.
Infatti vedete la parte sotto, sì. c'è tutto umidità che viene sotto. Qui c'era il contributo alla fondazione, loro spingevano per far lavorare il restauratore di affreschi e io mi sono scontrato con la sovrintendenza che diceva rifate il tetto, rifate il risanamento, non ha senso fare gli affreschi
certo,
se poi dopo,
certo,
infatti aveva ragione,
infatti.
Però la fondazione non poteva scontrarmi con loro, loro volevano far tirare fuori gli affreschi
certo.
E allora abbiamo fatto la prima campata e la campata di
perché erano più visibili.
Poi abbiamo fatto il risanamento esternamente, tutto un cordolo di risanamento esterno, abbiamo fatto gli scavi archeologici e abbiamo fatto, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo tolto l'acqua. Tutto il cemento e quindi i lavori abbiamo già fatto, adesso le risorse sono molto ridotte. E quindi, però perlomeno adesso il progetto almeno tetto, perché sì che facciamo ripassare i copi tutti gli anni, però nevicate, dal campanile si stacca un blocco tutti gli anni, al disgelo, capita, si stacca un blocco di cemento dal campanile, viene giù, sfonda il tetto e crea dei varchi tutti gli anni.
Ma scusi, qua non entra l'acqua quando piove?
No, non entra.
Ah, non entra?
No. E comunque, allora, andiamo avanti, dovrebbe esserci la crocifissione, qui la deposizione lo si capisce, pensate un attimo alla deposizione del Dürer, com'è, c'è la croce, c'è la scala addossata alla croce con Giuseppe d'Arimatea che fa scendere il corpo di Cristo e ha le braccia intrecciate. Qui nelle scale archeologici. Lo scavo archeologico ha il senso di andare in fondo finché non si trova la terra vergine mai scavata. Qui sono andati avanti di un palmo e poi in quell'angolo lì si è scesa ancora circa un metro. c'era tutta terra di riporto con i frammenti di ceramiche del 1002-1003 che la sovrintendenza, non avendo più nella Tanaro un museo riconosciuto, ha portato a Torino, non so cosa ne fanno, però è così. Allora, qui vedete che si conclude il ciclo della passione con la resurrezione di Cristo, che questo bagliore, Longino, che è il centurione romano che indossa questi abiti arabi, che è l'unico che partecipa a questo splendore, che rimane accecato, questo bagliore è quello che poi si converte. Quindi qui si conclude. Poi qui ci sono le scene della vita di Sant'Antonio al quale è dedicato. Qui c'è Sant'Antonio, sapete, Sant'Antonio egiziano, è arrivato ultracentenario, infatti viene raffigurato sempre con la barba, le pigiate, che negli ultimi anni della sua vita va a trovare San Paolo da Tebe, eremita nel deserto. Questa è l'asse della caverna, lo vedete. Poi insieme pregano nel deserto, come c'è anche in San Fiorenzo, raffigurato tutta entrare a destra, c'è tutta raccolta la storia. Qui invece ci sono dei frammenti. Insieme pregano nel deserto, corpo e corta la pagliotta per salvare, quindi grazie al deserto. Qui invece sono le tentazioni femminili, non si capisce delle gambe della donna che scopre le gambe per tentare il santo, dico piuttosto che peccare se pecco alla finire del fuoco eterno. Invece qua c'è una scena stravolgente per una chiesa, vedete, sono le tentazioni dei diavoli, vedete questi personaggi, questi mezzi animaleschi, mezzi umani, dei genitali mezzi maschili, mezzi femminili, che tentano, che lapidano, fanno cadere il santo, lo assordano con la trombetta, poi c'è questo grifone che sputa fuoco e cerca di cavare gli occhi al santo. Vedete che i genitali e i volti di questi personaggi hanno delle piccolature, tipiche testimonianze nel 600, quando i fedeli venivano qua, qui era la chiesa, trovavano stravolgenti questa scena con la presenza dei diavoli, cercando di distruggerli. Quindi sono state lasciate proprio a testimoniare questa tradizione. Qui c'era, non è mai stato affrescato, qui c'era l'altare anticamente, la lunetta, l'annunciazione, questa ambientazione monastica, questo badalone, questo leggio a tronco di cono intorno al quale si sedevano i frati monaci per leggere le sacre scritture, il Dio Padre che manda il Verbo incarnato, il telo bianco, la tunica bianca, simbolo di purezza, dietro il letto della Madonna, questa ambientazione quasi monastica, una chiesa, eccetera. Il quadro centrale, vedete che è un'altra mano più colta, è precedente questo affresco. Qui c'è l'uso anche di materiali più preziosi come il lapislazzulo, questa pietra orientale azzurra che veniva pestata, la cui polvere si otteneva il pigmento per realizzare lo sfondo del cielo. Vedete, fate il confronto tra i due cieli vicini, uno bigio e l'altro azzurro. Ci sono anche reminiscenze nordiche, era un pittore che aveva avuto scambi nordici, vedete gli alberelli stilizzati che ricordano l'arte fiamminga, la realizzazione anche del tronetto. In Italia i tronetti venivano realizzati di legno, invece nel nord Europa o di marmo o di pietra. Qui c'è il San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate. Qui la sovrintendenza dice è uno dei pochi Sant'Antonio Abate che hanno tutti i loro particolari, i loro attributi. Ce ne sono degli altri, però è raro trovare Sant'Antonio con tutta la simbologia, il bastone, la tau, il libro, la campana, il fuoco e il maialino.
C'è anche Roccaforte Mondo.
Anche sì. Però a San Maurizio. È uno dei pochi.
Sì, 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 ma dicevo, c'è anche a San Maurizio, poi lo vedremo.
Poi, allora, invece sulla sinistra vedete i santi taumaturghi, San Rocco che era quel santo pellegrino che veniva da Montpellier, dalla Francia, che era venuto a Roma, durante il suo percorso in Italia era venuto a contatto con degli affestati, li aveva accuditi e lui stesso si ammala, ha tutto l'abito del pellegrino, la pellerina, la mantellina, la bisaccia, il bordone e mostra il bubone della peste. Di fianco vedete, in genere è anche raffigurato col cagnolino che con la lingua lenisce il bubone, qui abbiamo invece l'angioletto con la ciotola, l'unguento, con la piuma lenisce il bubone.
Bello quello.
Di fianco c'è invece San Sebastiano, vedete che è juventino, perché sì. Qui il Cristo alla colonna, Cristo in pietà. Allora, poi le cose, qui una volta alla volta c'erano delle decorazioni del primo Novecento, Pucchiola, però c'erano dei motivi vegetali. Qui la sovrintendenza l'ha fatta eliminare perché ha voluto valorizzare il marmorino, questo intonaco fine, realizzato con polvere di marmo che era stato realizzato prima della stesura dell'affresco, per cui ha voluto fare tirar fuori questo marmorino per valorizzarlo e quindi ci ha fatto togliere queste decorazioni al primo Novecento. Le curiosità sono anche nei sottarchi. Io ho detto che nei sottarchi ci sono i committenti, i nielesi che aderivano alla Cosa Aperta. Nel senso che c'erano 400 nielesi iscritti alla Cosa Aperta, vuol dire che tutte le famiglie di Biella avevano interesse a fare, c'erano i sottarchi. Allora, qui purtroppo guardate, è l'acqua che è la meno che la città. Allora, questo vedete, questo è un simbolo di San Sebastiano, giovane cavaliere, spadino, eccetera, che indossa questo abito, che c'è tirato questo abito, vedete, abbiamo calato l'acqua, per spiegarvi, c'è un abito della nostra Svizzera, che si chiama Corbetto, c'è un abito che è molto particolare, che viene indossato secondo la temperatura.